Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera torneremo a Romani, capitolo 12, per dare un'occhiata ai versetti che vanno dal 9 al 21. Stiamo percorrendo questo meraviglioso brano sui doveri del cristianesimo pratico. Stiamo procedendo un po' alla volta perché le cose che l'Apostolo Paolo ha da dire sono davvero tante. E di tanto in tanto mi piace leggere biografie di cristiani del passato. Credo di capire abbastanza bene come funziona il cristianesimo nel presente. Non so come sarà in futuro, ma mi piace andare indietro nel passato e vedere quali paralleli o paragoni o cose che posso imparare da altri. E quindi prendo alcuni dei miei vecchi volumi che hanno vignette o biografie di persone che hanno vissuto negli anni passati per scoprire che cos'è che li rese così attivi e come camminarono con il Signore, che cosa impararono, come vivettero e cose così. Mi è capitato di leggere di un santo di Dio adorabile, pieno di grazia, di nome Robert C. Chapman, che ha vissuto tanto tempo fa in Inghilterra, e suppongo che oggi quasi nessuno lo conosce, però era amico di un uomo di nome J. N. Darby, e J. N. Darby fu uno dei primi leader dei fratelli di Plymouth. In effetti molti di voi che provengono da quell'ambiente hanno certamente letto molti dei suoi scritti che influenzarono molto C.E. Scofield, che è stato poi responsabile per la scrittura della Bibbia Scofield e di molte altre cose, la missione centrale americana, il seminario di Dallas e molte altre cose. Ma quest'uomo, Chapman, era un uomo interessante, un amico di Darby, e in un'occasione scrisse che questo era l'obiettivo della sua vita. Visto che tanti predicano Cristo e pochi lo vivono, io punterò a viverlo. E Darby disse di lui: egli vive quello che io insegno. Che elogio! Vive quello che io insegno. Un altro santo di Dio, di cui amo leggere e di cui amo i suoi scritti, in particolare il suo lavoro sulle parabole, è un uomo di nome William Arnold, A-R-N-O-N-O-T. E di Arnold fu detto questo: la sua predicazione è buona, la sua scrittura è migliore, e la sua vita è meglio di tutto. E così dovrebbe essere per tutti noi, non è vero? Che viviamo quello che impariamo e che il meglio di noi dovrebbe essere il nostro vivere. Perché? Perché più di un'altra cosa, il cristianesimo è uno stile di vita. Il cristianesimo è un modo di vivere, è uno stile di vita, è un modello di vita, è un principio di vita. Ed il nostro rapporto con Dio non è corretto se questo principio di vita non è presente. Non può esserlo. E così arriviamo a Romani capitolo 12, dal versetto 9 al 21, in una sezione molto pratica sul vivere bene, sullo stile di vita cristiano. È una sezione pratica più di ogni altra sezione di Romani. È molto semplice, è molto facile da capire, posso far ben poco per contribuire alla vostra comprensione di questo passo perché è assolutamente ovvio quello che sta dicendo, posso solamente cercare di arricchirla, di abbellirla e di esortarvi. Però il tipo di vita a cui Paolo ci chiama è anormale, è innaturale. In un certo senso non è umano, non è naturale per chi non è rigenerato, e non è qualcosa che gli esseri umani possono fare di propria scelta, questo tipo di vita. È una vita soprannaturale, è una vita che può solamente esistere quando è energizzata dallo Spirito Divino di Dio. Solamente le persone che hanno vissuto i primi 11 capitoli di Romani possono vivere secondo i principi del capitolo 12. Perché prima di essere stati giustificati e prima di aver conosciuto Gesù Cristo ed il suo spirito non è stato piantato dentro di voi ed il principio vitale di Dio dimora nella vostra anima, è impossibile vivere in questo modo. E quindi tutto ciò che abbiamo imparato nei primi 11 capitoli, nella prima parte del capitolo 12 sulla dedizione, è per prepararci a vivere in questo modo. E come abbiamo detto nel corso degli anni nel ministero qui a Grace, tutta la teologia ha come ultimo fine quello di farci vivere alla gloria di Dio. Tutta la dottrina deve sfociare nel giusto tipo di dovere, nel giusto tipo di servizio. Ora ascoltate al testo di 2 Corinzi capitolo 7, versetto 1, e vedete un po' se non vi suona familiare nelle verità che trasmette. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Ora, quello che sta dicendo qui è proprio quello che Paolo dice in una capsula. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, in altre parole, a causa di tutto quello che Dio ci ha promesso, in risposta dobbiamo fare questo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo purificarci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Guardate per un attimo al capitolo 2 di Efesini, perché lì troverete la stessa cosa. Questo è un brano molto familiare. Il versetto 4 parla del fatto che Dio è ricco di misericordia, parla della grandezza con cui ci ha amato. Nel versetto 5 dice che ci ha vivificato in Cristo per grazia, che ci ha salvato. Al versetto 6 dice che ci ha risuscitato insieme, ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, che Egli ha deciso per la sua grazia sovrana di mostrare le grandi ricchezze di quella grazia nella bontà verso di noi per mezzo di Gesù Cristo. Per grazia siamo stati salvati tramite la fede ed il tutto è un dono di Dio, e quindi tutto questo fu fatto da Dio. Il versetto 10 dice: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, ed ecco che arriva, per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. In altre parole, la nostra salvezza ci deve portare ad un certo modello di rettitudine, ci deve portare a vivere un certo tipo di vita. Stamattina è venuto a trovarci un giovane nella marina che aveva sentito parlare del nostro ministero attraverso le cassette, alcuni libri e cose del genere, ed era ansioso di essere qui, e quindi venne e mi disse: voglio farti una domanda molto importante, come si fa a sapere se si è veramente cristiani? E che non si tratta solamente di un'attività emotiva momentanea che è accaduta in un qualche passatempo, come si fa a saperlo veramente? Al che risposi: il modo di saperlo, cioè l'unico modo di saperlo veramente, è quello di guardare la tua vita e vedere cosa c'è. Quello è l'unico modo di saperlo. E se avete sperimentato la giustificazione, cioè l'essere stati resi giusti con Dio, allora avreste anche un'effusione di santificazione, ovvero un modello vivente di giustizia e santità. E anche se non vedete tutta l'evidenza che vi piacerebbe vedere, ce l'avreste comunque. Quella è l'espressione del desiderio più profondo del vostro cuore. Quindi noi, che abbiamo ricevuto tutta la grazia di Dio, l'abbiamo ricevuta per poter vivere una vita obbediente e pia, cioè per poter portare a Lui anche altri, per poter mostrare la sua lode che può trasformarci da figli delle tenebre a figli della luce, da coloro che servono il diavolo a coloro che servono Dio. Vedete, quando viviamo una vita santa, una vita pia, portiamo onore a colui che ci ha trasformato ed attiriamo altri verso di Lui, e così facendo Lui riceve la gloria. Contemporaneamente siamo benedetti dalla nostra obbedienza, e così lo glorifichiamo per la benedizione che a nostra volta riceviamo. Quindi il Signore ci ha redenti per vivere un certo tipo di vita, per vivere un cristianesimo pratico. Ora guardate a Filippesi, e voglio portarvi per un momento ad un testo che è spesso stato frainteso e forse anche confuso alcuni di voi durante la vostra lettura, ma in Filippesi capitolo 2 al versetto 12 leggiamo questo: così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Ora, alcuni ci hanno detto che questo significa che dobbiamo adoperare la realtà della nostra salvezza, ovvero dobbiamo salvarci. Ed alcuni sono stati angosciati da quello che dice questo versetto: adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Quando abbiamo appena letto Efesini capitolo 2, che dice che la salvezza non è per cosa? Per opere. È forse questa una contraddizione? Sta forse dicendo che in un punto non è frutto di opere, però in un altro lo è? Che cos'è che di fatto sta dicendo questo versetto incomodo? Torniamo indietro a Filippesi e partiamo dall'inizio, ok? Tornate al capitolo 1, versetto 27. Lì dice questo: Soltanto, e questa è l'esortazione più unica ed importante del capitolo, soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Vedete quello che sta dicendo? Cioè, se affermate di essere stati redenti dal Vangelo, allora la vostra condotta dovrebbe dimostrarlo. Fate sì che la vostra condotta, sta dicendo ai Filippesi, fate sì che la vostra condotta sia conforme al Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi, o che senta parlare del vostro stile di vita, che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, e così via. In altre parole, fate sì che sia così genuina e così vera da non aver bisogno di essere controllata dalla mia presenza. Fate sì che sia che io ci sia o no, voi abbiate comunque un comportamento consono al Vangelo. Ora, notate il versetto 5 del capitolo 2. Paolo dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Cioè, siate come Cristo. Pensate come Cristo. Abbiate l'atteggiamento d'umiltà che ebbe anche Cristo. E poi lo descrive, non è vero? Nei versetti che vanno dal 6 all'11, un atteggiamento di completa umiltà. Al versetto 6 non pensava che l'essere come Dio non fosse qualcosa a cui aggrapparsi, ma non si fece alcuna reputazione e prese la forma di servo, si fece a somiglianza dell'uomo, si vestì di umiltà, si umiliò e divenne obbediente fino alla morte, persino alla morte di croce. Si umiliò per noi, ed il versetto 9 dice: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria del Padre. Quindi sta dicendo: fate sì che abbiate la stessa mente di Cristo, una mente umile, una mente di sottomissione, e fate sì che quella sia in voi. Ora, venendo al versetto 12, dice: così, o dunque, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Ora, nel contesto, credo sia molto chiaro quello che intende dire, no? Ascoltate. Visto che appartenete a Cristo per mezzo del Vangelo, come dice capitolo 1, versetto 27, visto che appartenete a Cristo per mezzo del Vangelo, in secondo luogo, visto che Cristo, nella sua obbedienza umile a Dio, vi ha dato l'esempio di come dovreste vivere, in obbedienza umile a Dio, e visto che Cristo vi ha mostrato la ricompensa di tale obbedienza, che va dai versetti dal 9 all'11, Cristo è obbediente nei versetti dal 5 all'8, dal 6 all'8, e fu ricompensato nei versetti dal 9 all'11, giusto? Si è umiliato e Dio cosa ha fatto? Dio lo ha innalzato. E visto che voi appartenete a Cristo e che Egli è il vostro esempio, e visto che avete visto cosa succede a coloro che ubbidiscono, dunque, o così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, continuate così, sottinteso, sia che io sia presente oppure no. Erano stati obbedienti lì a Filippi. Ma, senza dubbio, la loro obbedienza era un'obbedienza che si appoggiava molto su Paolo. Quando era presente, dettava il ritmo. Quando era presente, insegnava, esortava, sfidava, aiutava, li confrontava, rispondeva alle loro domande, risolveva i loro problemi, scioglieva i loro dilemmi. Ma quello che gli sta dicendo qui, però, è la stessa cosa del capitolo 1, versetto 27. Ora che però non sono lì, non siate meno obbedienti. Avete sempre obbedito in mia presenza, ora continuate a farlo anche nella mia assenza. Allo stesso modo, così che il punto non è che io sia lì a fare la guardia, ma fate sì che la cosa provenga dall'interno. Fate sì, e qui presenta la cosa più importante alla fine del versetto 12, fatelo con timore e tremore. In altre parole, visto che obbedite, una cosa molto seria, fatelo con timore e tremore, non timore di me o tremore verso di me, ma verso di Dio, in reverenza, con tutto il cuore, con umiltà, con mansuetudine, obbedite. E dice: continuate, ed ecco che arriva, continuate ad operare la vostra salvezza. Ovvero, cosa intende dire? Semplicemente dice che con grande sforzo, con desiderio costante di essere graditi a Dio, con una dedizione costante verso lo Spirito di Dio e di obbedienza alla parola di Dio, cosa? Adoperatevi al compimento esteriore di cosa? Di ciò che già avete dove? Interiormente. In altre parole, tutto ciò che sta dicendo qui è che la salvezza interiore dovrebbe essere visibile all'esterno. Questa è la vita cristiana. Vivere esteriormente ciò che è già vero interiormente. Ed è una parola di grande incoraggiamento, ovviamente, nel versetto 13, quando dice: infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Dio sta operando interiormente e sta realizzando la sua volontà a compimento del suo beneplacito e sta dicendo: fate sì che la cosa si realizzi anche esteriormente. Quindi noi dobbiamo vivere esteriormente ciò che siamo interiormente, e questo è un altro modo per dire quello che abbiamo visto in 2 Corinzi 7:1 ed in Efesini capitolo 2 dal versetto 4 al 10. Visto che Dio ha fatto tutto questo, visto che avete visto l'esempio di Gesù Cristo e che colui che obbedisce è innalzato, visto che avete obbedito in mia presenza, continuate ad obbedire in mia assenza e fatelo con timore e tremore, perché considerate altamente la santità di Dio ed operate esteriormente parlando ciò che è vero interiormente. Questo deve essere lo standard della vita cristiana. Dobbiamo vivere esteriormente ciò che abbiamo interiormente, in modo che le persone che non ce l'hanno lo desiderino, giusto? E Dio così sarà glorificato. Ora, cosa significa però? Beh, potremmo dire: va bene, sono disposto a purificarmi, sono disposto a vivere come dovrei, voglio operare esteriormente la salvezza che già ho interiormente, ma cosa devo fare? Questo ci riporta a Romani capitolo 12, perché è lì che troviamo i nostri doveri pratici che costituiscono la vita cristiana. Ora ricordate, ci ha già dato una base dottrinale, ci ha già chiesto un impegno totale nei versetti 1 e 2 e ci ha già incoraggiato ad usare i nostri doni spirituali nei versetti dal 3 all'8. Quindi prima dobbiamo essere salvati, dobbiamo dedicarci all'opera completamente, poi dobbiamo servire con i nostri doni spirituali. Nel corso di tutto ciò iniziamo a vivere la vita cristiana pratica che sta descrivendo a partire dal capitolo 12 versetto 9 e giù fino al capitolo 15, con molte cose che dice sulla vita pratica. Ora inizia con una lista di cose da fare a raffica, dal versetto 9 a seguire. Ed è come se avesse tracciato un cerchio, come abbiamo detto la volta scorsa, è un cerchio che continua ad allargarsi per abbracciare un'altra categoria, un altro gruppo di idee. Il cerchio numero 1 inizia con noi, e l'abbiamo visto la scorsa settimana, ma voglio solamente menzionarlo, versetto 9. Inizia con tre atteggiamenti di base sulla questione della vita cristiana. L'amore deve essere senza ipocrisia. Quale dovrebbe essere la caratteristica dominante del cristiano? L'amore. Che tipo di amore? Un amore genuino. Quello è il segno distintivo del credente, Giovanni 13:34. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. C'è la fede, c'è la speranza, c'è l'amore, ma la più grande, come dice 1 Corinzi 13, è l'amore. Quindi l'amore è il segno principale, un amore legittimo, pio, senza ipocrisia o inganno. In secondo luogo, dice di odiare ciò che è male, un odio forte verso il peccato. E terzo, l'aggrapparsi o l'attaccarsi come con la colla a ciò che è buono. Ora, questa è la prima fase del cerchio, e questo è quello che ci circonda. Queste sono tre cose che dovrebbero essere vere nella nostra vita. Dobbiamo amare con genuinità, dobbiamo odiare ciò che è male e dobbiamo attenerci a ciò che è buono. Ora, arrivando al versetto 10, il cerchio si allarga un pochino per includere un'altra dimensione, non solo l'io, ma la famiglia di Dio. Ed in questa seconda sezione, che va dal versetto 10 al 13, parte di quello che dice si rivolgerà alla famiglia, altre si rivolgeranno all'io come individuo. Quindi quando il cerchio si allarga, non esclude la questione precedente, cioè non fa altro che accoglierla un po' più ampiamente. Quindi guardando alla seconda fase del cerchio, vediamo che si allarga sempre di più fino ad abbracciare la famiglia cristiana, così come alcune questioni dirette verso la vita personale. Notate il versetto 10, vedete un po' dove inizia. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Questa è la prima delle affermazioni che riguardano il cerchio più ampio, che include anche la famiglia cristiana. L'amore fraterno, gli uni verso gli altri, l'affetto amorevole parla di noi in relazione al corpo di Cristo. Ora, la parola affetto è una parola unica, molto interessante in greco, che ci può aiutare a comprendere cosa vuol dire. È una combinazione di due parole, ok? E infatti entrambe le parole parlano dell'amore, si potrebbe tradurre con siate amorevolmente amorevoli. Ma per cogliere davvero la ricchezza del suo significato, le due parole sono philos o phileo, che si riferisce ad un amore affettuoso e caloroso, e la seconda è storge. La parola è philostorge, la seconda parola storge fondamentalmente si riferisce ad un amore familiare naturale. è la parola usata ad esempio in Seconda Timoteo, dove Paolo dice a Timoteo che negli ultimi giorni le persone saranno prive di affetto naturale. Quello che intende dire è che ci sarà una rottura nelle relazioni d'amore normali all'interno delle famiglie stesse, nelle relazioni d'amore naturali. Ora, filo storge combina due parole. Storge, che significa amore naturale, non un amore indotto da un certo desiderio, non un amore indotto da una certa bellezza o da una personalità attraente, ma un amore naturale che si verifica all'interno di una famiglia. Un amore normale, naturale, affine, in contrasto con l'amore generato dall'attrazione, dalla personalità o dalla bellezza, dalla lussuria, dal desiderio, dalle circostanze o da qualsiasi altra cosa del genere. È solamente un amore normale di famiglia ed è meraviglioso che lo usi qui, perché sta dicendo che nella famiglia cristiana dovremmo avere un amore di famiglia di tipo filèo. Ed il filèo parla degli affetti caldi, calorosi dell'amore. Quindi dovremmo essere caratterizzati da un amore naturale che condividiamo con tutti i credenti. E credo che voi l'abbiate già sperimentato. Io l'ho certamente vissuto moltissime volte. Potrei andare in un ambiente dove non conosco nessuno. E se loro però amano il Signore Gesù Cristo, non ci vorrà molto per portarci ad un senso d'amore molto unico. C'è un legame comune che va oltre la cultura, va oltre il tempo, il luogo, la geografia, gli eventi, le circostanze, ed anche se non abbiamo alcuna storia o alcuna conoscenza comune in termini di stile di vita o di simpatie o di antipatie, c'è un senso di affetto immediato con coloro che appartengono alla famiglia di Dio. L'avete mai provato? Certo che sì. E quello deve essere un amore affettuoso e dimostrativo. Cioè dobbiamo avere amore per coloro che fanno parte della famiglia. E di nuovo dico, non è un amore stabilito su una certa attrazione, è un amore che viene dato a chiunque appartenga allo stesso Salvatore, allo stesso Signore, allo stesso Padre. Ecco perché in Matteo 18 il nostro Signore dice: in nessun caso dovrete guardare dall'alto in basso, catafarneo, pensare in basso o ritenere che qualcuno sia meno di voi. Qualcuno che appartenga alla famiglia di Dio, ovviamente. Perché facciamo tutti parte della famiglia e dovrebbe esserci un'attrazione naturale, un'affinità naturale. E anche se in famiglia potessimo avere anche un po' di problemi qui e lì, quando si tratta di proteggerci, di prenderci cura o di aiutarci o di venire in soccorso l'uno dell'altro, è meraviglioso che riusciamo sempre a farlo, non è vero? È meraviglioso. Non mi piace usare illustrazioni di casa, ma userò questa perché si adatta benissimo in questo caso. I miei figli mi dicono spesso non parlare di noi papà, quindi cerco di non farlo, però questa non è qui, è lì e quindi andrà tutto bene, non diteglielo, ok? L'altra sera, nel cuore della notte, dopo che Mark aveva giocato una partita di football, aveva dei dolori, come spesso succede la notte di una partita di football, e nel mezzo della notte è volato fuori dal letto con un crampo e un sacco di rumore. Ah! E io ovviamente ci posso identificare, perché anch'io ho avuto notti di quel tipo negli anni passati, ed aveva un sacco di dolore, ed il crampo però poi fu alleviato e tornò tutto alla norma. Ma il giorno dopo mi capitò di andare nella sua stanza, lui era a scuola, e trovai un piccolo bigliettino sulla sua scrivania. Era interessante, lo aprì e all'interno c'era attaccato un rotolo di mentine con un biglietto da parte della sua sorellina, ed iniziò così: caro Mark, io so che a volte sono un po' una monella e sono anche un po' una seccatura. Però quando ti sento gridare di dolore mi sento davvero male e voglio che tu mi perdoni per tutto il male che ho fatto e voglio che tu sappia che ti voglio bene e sono felice che tu sia mio fratello. Firmato Melinda. Vedete, a prescindere da quello che succede sul sedile posteriore dell'auto durante lunghi viaggi, quando si arriva a considerare veramente la relazione in sé, si sa che qualcuno potrebbe essere ferito, c'è sempre un vero senso di cura, non è vero? Ed è così che dovrebbero andare le cose in famiglia. Ed in Matteo capitolo 18 Gesù disse: così come accogliete uno dei piccoli che mi appartengono, così accoglierete chi? Me stesso. Me stesso. Abbiamo una famiglia veramente meravigliosa, una famiglia meravigliosa che dobbiamo amare con un affetto caloroso. Ed ecco perché, come abbiamo visto qualche settimana fa, il Nuovo Testamento ci dice in 5 occasioni diverse di salutarci l'uno con l'altro con un bacio santo, con un bacio d'amore, perché dobbiamo identificarci in modo dimostrativo con affetto che appartiene solamente a coloro che hanno una famiglia, che è una parentela vera e propria, un'affinità, una comunione del Signore. Quindi Stamattina ero così emozionato, credo che Dennis McBride mi disse che alcuni dei disabili, coloro che hanno bisogni speciali, sono presentati alla classe dei Galilei, alcuni di voi erano lì presenti ovviamente, ed un ragazzo cieco è entrato e stava raccontando la storia del fatto che avessero bisogno di un duplicatore Braille, che è una macchina Xerox che duplica il Braille in modo da poter diffondere la parola a più persone. Quindi era lì che condivideva quel bisogno, disse se vorreste fare una piccola donazione dopo la fine della riunione domenicale fermatevi alla porta, e contarono e raggiunsero $2,100. Non so se qualcuno dei Galilei abbia mai conosciuto personalmente la persona che ha condiviso quel bisogno, quella persona cieca, o forse non conoscono gli altri ciechi, ma hanno un incredibile senso di affinità e di preoccupazione e di cura per i bisogni del prossimo, ed è così che dovrebbe essere. Questo è il tipo di amore che il Signore ci chiama a vivere. E poi notate anche, non solo che usa la parola philostorge, o la parola affetto amorevole, ma dice anche siate così gli uni verso gli altri con amore fraterno. E questo è sorprendente, questo è il termine Philadelphia, e quindi quello che sta dicendo è siate amorevolmente affettuosi gli uni gli altri con un amore amorevole. Cioè voglio dire, è ridondante. Di nuovo è phila, affetto, e adelphos, fratello. Di nuovo la stessa idea, amateli come se fossero intimamente associati a voi come parenti. Quindi usa due parole che esprimono un amore affine nella stessa frase, il che la rende un'affermazione molto forte. Amatevi come affini ed amatevi come parenti, due volte di seguito. Non si tratta solamente di un amore teologico, è un affetto. Un affetto tenero, gentile, premuroso e preoccupato. L'amore puro di coloro che appartengono a Gesù Cristo. Ed è quello di cui parla Giovanni in 1 Giovanni 5, in quella dichiarazione bellissima che offre, quando dice chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche coloro che sono stati generati da Lui. Una dichiarazione meravigliosa. Se amate Dio, allora amate anche coloro che gli appartengono. C'è un affetto caloroso per i fratelli e per le sorelle in Cristo. Ed ecco perché in Efesini Paolo dice siate teneri di cuore, perdonatevi gli uni gli altri, come Dio per amor di Cristo ha perdonato voi. Dobbiamo identificarci o essere identificati come coloro che amano. L'Apostolo Paolo disse ai Corinzi, in 2 Corinzi 12, 15, vi amerò di più anche se voi mi amate di meno. Quello era l'amore che dovrebbe caratterizzare tutti noi. Quando scrisse 1 Corinzi nel 4 capitolo disse, guardate, disse, io vi amo, voi siete i miei figli prediletti, ed in quanto figli voglio prendermi cura di voi, però se continuate a disobbedire verrò con la verga, ma se vi date una regolata verrò con la dolcezza, quindi potete scegliere voi. Ma il mio amore vi raggiungerà o con il calore dell'affetto e della gratitudine verso la vostra obbedienza o con la disciplina, perché voglio che siate tutto quello che Dio vuole che siate. Questo è il tipo di amore di cui stiamo parlando. È un amore che confronta, che si interessa, un amore premuroso, un amore compassionevole. E potreste dire, ma possiamo veramente offrire quel tipo di amore? Sì! In Romani 5, vi ricordate, l'amore di Cristo è cosa? L'amore di Dio che fu sparso nei nostri cuori. Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi nel capitolo 4, credo sia il versetto 9, dice quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, già che voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Dio ve l'ha insegnato. E naturalmente prega che tale amore abbondi sempre di più. Seppur sapevano come amare, quell'amore doveva abbondare sempre di più. E quello è il messaggio di Filippesi 1:9. Quindi dobbiamo amare con un affetto tenero, gentile, che appartiene unicamente a coloro che fanno parte della famiglia di Dio. Poi però notate il secondo aspetto al versetto 10, quando dice quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente. E qui fa un passo avanti. L'amore è l'ambiente generale e si inserisce nel secondo pensiero, che è quello di preferire il prossimo a pesare di noi stessi. E questo ci introduce in un altro ingrediente che è essenziale nella vita della famiglia e della Chiesa, ovvero l'umiltà. Cioè se vogliamo amare tutti allo stesso modo, se vogliamo avere il giusto tipo di compassione, come dice Filippesi 2 dall'1 al 4, cioè se vogliamo essere misericordiosi verso il prossimo, allora dobbiamo preoccuparci delle cose del prossimo e non delle nostre. Dobbiamo preferire il prossimo. E l'idea di preferire è un'idea molto bella. Ha il senso di essere la guida da seguire. Cioè, avete capito? Ha il senso di fare la guida, ovvero di essere l'esempio. Per dirla in un altro modo, all'idea di iniziare la parata, per così dire, cioè ad essere franchi a nome degli altri. In altre parole, non dobbiamo sederci ed aspettare che qualcun altro onori il prossimo, cioè che qualcun altro mostri preferenza prima di noi per il prossimo, o che qualcun altro soddisfi il bisogno di qualcun altro, che qualcun altro dia seguito alla richiesta di qualcun altro. Non dobbiamo aspettare che qualcun altro mostri onore a chi è dovuto, amore a chi è dovuto. Non dobbiamo aspettare che qualcun altro si occupi di qualcosa che deve essere fatto sacrificando il proprio tempo, il proprio talento, le proprie risorse. Ma dobbiamo guidare il corteo. In altre parole, dobbiamo essere i primi a farlo. Questa è l'essenza del termine. Non dobbiamo aspettare, ma dobbiamo fare da apripista nell'onorare il prossimo. E quello è il significato dell'onorare il prossimo, preferire il prossimo, cioè l'essere i primi a dare onore a qualcuno che stimiamo essere più elevato di noi stessi. Che gran bel pensiero, no? Che bel pensiero. Dobbiamo essere veloci ad onorare, veloci a dare ricompensa, veloci a rispettare, veloci a dare amore, veloci a soddisfare un certo bisogno. Quella è la prova d'umiltà più vera che conosco. Alcune persone invece, quando qualcun altro viene onorato, si arrabbiano, diventano gelose velocemente, non è vero? Diventano invidiosi. Il credente deve essere caratterizzato proprio dal contrario. Preferiamo gli altri e guidiamo la parata nel portare onore agli altri, nel soddisfare i bisogni degli altri. Quindi questo ci porta a una cerca un po' più ampia, non è vero? Ed include anche i nostri atteggiamenti nei confronti della famiglia di Dio. E su questo potremo dire molto di più, ma dobbiamo proseguire. Ora, in questo secondo cerchio, che comprende la famiglia, abbiamo anche un'identificazione personale. Quindi siamo ancora lì e fa un passo indietro verso di noi, ed il discorso qui diventa molto personale. Tre questioni essenziali che riguardano me e voi sono contenute nel versetto 11, sono molto, molto importanti. La prima, nella versione King James inglese, dice: non essendo pigro negli affari. Quella non è una traduzione molto buona secondo termini moderni, forse andava bene quando il re Giacomo autorizzò la traduzione della vecchia Inghilterra, però ora non rende proprio l'idea. Sembra che abbia qualcosa a che fare con degli uomini d'affari, ed è stato erroneamente usato in quel senso. Il termine greco di fatto è meglio tradotto in questo modo: non essendo pigro nello zelo, cioè non essendo pigro nello zelo. La parola non è business o lavoro, è spude, che significa letteralmente fretta, fretta, precipitazione. Mi ricordo uno dei sermoni più classici che abbia mai ascoltato, era un predicatore nordafricano, ed era sul tema della fretta. L'intero sermone era: dobbiamo affrettarci! E continuò così per qualcosa come 35 minuti. E poi disse: ora, se ci stiamo affrettando però, dove stiamo andando? E questo è il mio secondo punto. Quando finimmo, ci calpestavamo a vicenda per andarcene, perché avevamo così tanta fretta, anche se non so esattamente se sapevamo dove dovevamo andare, ma certamente avevamo fretta. E questa è l'idea presentata qui. Quanto allo zelo, non siate pigri. Affrettatevi. Ed il suo punto nel messaggio fu ricevuto bene. In generale, quello che stava dicendo era: dobbiamo compiere l'opera del re e dovremmo farlo finché possiamo, finché è giorno, dobbiamo lavorare, perché come disse Gesù, perché poi viene la notte e nessuno potrà lavorare. Quindi dobbiamo farlo e dobbiamo farlo adesso. E quindi quello che sta dicendo è: non perdete lo zelo nell'affrettarvi, non impigritevi nell'opera. La questione qui è spirituale. Per quanto riguarda lo zelo spirituale, non siate pigri. Per quanto riguarda la fretta e la necessità di un impegno veloce, totale e duraturo, non tiratevi indietro. Per dirlo in un altro modo, due volte nel Nuovo Testamento, Galati 6:9, e credo che l'altra sia in Seconda Tessalonicesi 3, attorno al versetto 13, ma in entrambi i casi ci viene detto: non siate pigri nel cosa? Nel fare il bene. Cioè dobbiamo affrettarci nella vita cristiana, ci deve essere una certa intensità e non c'è spazio per la pigrizia. Potremmo passare molto tempo su questo, tornando al libro dei Proverbi e facendo uno studio intero sulla pigrizia e quanto sia disgustosa agli occhi di Dio. A questo punto però è sufficiente dire, è abbastanza dire, che non c'è spazio per la pigrizia nell'opera del Signore. Non c'è spazio per la pigrizia. Essa richiede fretta, laboriosità, uno spirito che si muove velocemente. In Ecclesiaste 9:10 Salomone diede un consiglio molto saggio. Disse: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti, dove vai, non c'è più né lavoro né pensiero né scienza, né saggezza. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Di Matteo 25, versetto 26, quando l'abbiamo studiato non molto tempo fa, abbiamo incontrato un servo indolente a cui fu dato un talento che però era troppo pigro per farne qualcosa, lo seppellì nel terreno e quello gli costò l'eternità. In Isaia 56, che stavo leggendo questa settimana, sono arrivato al versetto 10, in quel versetto Isaia condannò i capi di Israele con queste parole, disse: ciechi, senza intelligenza, sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare, sognano, stanno sdraiati ed amano sonnecchiare. In altre parole, le persone che avrebbero dovuto vegliare spiritualmente parlando in Israele si erano addormentate e divennero come dei cani muti che non abbaiavano quando avrebbero dovuto abbaiare, inutili come cani da guardia, ciechi ed ignoranti che dormivano, giacevano ed amavano assopirsi. E quello che Paolo sta dicendo qui è che noi che siamo nel ministero di Cristo dobbiamo essere impegnati in ogni momento con il massimo sforzo per compiere l'opera del Signore, finché l'opera può essere compiuta ovviamente. Infatti in Proverbi 18:9 si legge: anche colui che è sfaticato nel suo lavoro è fratello del dissipatore. Il più grande dissipatore che conosco non è quello che spreca denaro, ma cosa? Tempo. Colui che spreca il proprio tempo. Non possiamo essere dissipatori di tempo. In Efesini capitolo 5 Paolo dice: dobbiamo redimere il tempo, dobbiamo comprarlo. In Ebrei 6:12 ci viene detto: non siate pigri, non siate pigri. E di nuovo quello comunica il concetto della pigrizia, e temo che molti cristiani si arrugginiscano quando invece dovrebbero consumarsi. Non ho conosciuto molti cristiani che si logorano. Questo è l'umore dei nostri giorni. In questi giorni mi sono imbattuto in un sondaggio che aveva l'intenzione di dimostrare quante poche persone lavorino duramente. Presero in considerazione coloro che sono i dirigenti, che lavorano nel mondo degli affari, e il sondaggio mirava a determinare quante ore in una giornata lavorativa sono effettivamente produttive della giornata media di una persona che lavora nel mondo degli affari e che ha una qualche responsabilità nella gestione, un qualche ruolo di supervisione, che implica che hanno una certa libertà di fare un po' quello che preferiscono con il loro tempo. Se si è in una catena di montaggio è un po' più difficile stabilire quanto tempo si lavora e quanto di una giornata di 8 ore di fatto si lavora, ma se si è a capo o se si è proprietari di un'impresa e si ha un po' più di controllo sul proprio tempo è diverso. E quindi volevano scoprire quant'è che le persone lavorano veramente e quanto tempo è veramente produttivo. La media di 8 ore al giorno negli Stati Uniti era di 2 ore di lavoro produttivo, cioè 2 ore di produzione effettiva. Se non pensate che viviamo in una società orientata all'intrattenimento, vi sbagliate. Ora potreste dire: sì, però per quelle 2 ore io produco molto. Bene, e forse è così, e forse è quello sufficiente per far sì che il resto delle tue genti lavori per 8 ore. Ora io non sto dicendo che sia necessariamente sbagliato, sto solamente puntando al fatto che è così. E a volte penso che il nostro atteggiamento verso quello si trasmette anche al cristianesimo. Ho notato anche con i giovani in seminario che il movimento che sta avvenendo nei seminari di oggi è un allungamento del processo educativo. Ora, sono molte ragioni per quello e non voglio biasimare tutti coloro che impegnano molto tempo a finire il seminario. A volte la propria moglie, il proprio figlio, le necessità di avere un lavoro portano a quello. Ma c'era un tempo in cui si entrava nella porta del seminario 3 o 4 anni e dopo si usciva dall'altra parte e si aveva finito, lo si faceva tutto in un colpo solo. E il vantaggio di quello era l'addestramento alla diligenza e alla disciplina. Io so che quello era, perlomeno, lo era così per me. Andai all'università, mi diplomai dalla scuola superiore a 17 anni, mi laureai a 21 anni e completai il seminario a 24. Feci tutto ed era tutto finito in un colpo solo. Credo davvero che sia stato uno dei migliori insegnanti di autodisciplina, se non il migliore insegnante pratico di autodisciplina che abbia mai avuto in vita mia. Cioè imparare a farlo senza mollare e portarlo a termine. E quello che succede però oggi è che la cosa si allunga, quindi molto spesso i giovani che entrano nel ministero lavorano un pochino e poi vanno a scuola e poi escono un po' con la loro fidanzata e poi giocano un po' a racquetball e hanno un po' di tempo libero qui e lì e poi concludono il seminario, vanno in una chiesa e devono fare sempre una cosa sola e non possono farlo, è quasi impossibile. E quindi non è raro vederli cancellare il culto la domenica sera, per esempio, perché non riescono a disciplinarsi al processo di preparazione. E come vi ho detto qualche tempo fa, quando le persone mi chiedono qual è la chiave del ministero ed io rispondo che è lo stare seduti sulla sedia finché il lavoro non è finito, pensano che sia un qualcosa di non spirituale, ma in realtà è così che funziona. C'è bisogno di un vero zelo entusiasta nell'opera del Signore. L'altro giorno ho sentito parlare di una signora della nostra chiesa che ha insegnato una sola classe di bambine nella scuola domenicale per 18 anni. Non le stesse bambine, ovviamente, c'erano gruppi diversi, ma nello stesso gruppo. Cioè, non mi ricordo se fossero di terzo o di quarto elementare o quello che era, ma per 18 anni! Meraviglioso! Rimanerci senza affaticarsi nel fare il bene. Quindi questo è quello che intende dire quando dice di non diventar pigri nello zelo. Continuate a muovervi, continuate a farlo. Ed uno dei segreti è quello di avere responsabilità. Spesso mi viene detto, ma come fai a costringerti a studiare così tanto? Io rispondo sempre, non mi sforzo mica, le persone che si presentano la domenica mi sforzano. Cioè voglio dire, a cosa servirebbe se entrassi qui e mi presentassi e dicessi, sentite gente, non ho finito, ma penso che avrò il sermone per martedì, potreste tornare? No. Infatti quando insegnavo una classe al seminario, una volta mi dissi in maniera un po' casuale, ma dissi che la loro relazione, la loro ricerca era prevista per quel venerdì. E gli diedi qualcosa come 3 settimane per scriverla e gli dissi che dovevano consegnarla venerdì, perché così volevo. Quindi quando arrivò il giorno, circa metà della classe consegnò il compito, mentre l'altra metà disse, beh, ce l'avremo pronta lunedì. Al che io dissi, no, F. E loro dissero, ah, non pensavamo fossi così duro. E dissi, non sono duro, ho solamente detto che la data era oggi, quindi è oggi, tutto lì. Ma è successo questo, quest'altro, Al che dissi, è quello che ho detto venerdì. Mi chiesero, ma perché? E disse, perché non potete presentarvi in chiesa la domenica e dire, tra qualche giorno ho finito? È meglio che impariate da subito. È proprio come quello che mi disse uno dei miei professori, non potrei mai essere un pastore perché non potrei mai decidere la mia posizione su ogni passaggio entro la domenica di ogni settimana. C'è una certa tirannia in tutto questo che è molto utile. E quando si ha una classe o un ministero di responsabilità, quello aiuta ed è per quello che è bene che sia così. Potresti anche avere una sorta di ministero fluttuante del tipo che ti permette di fare le cose come e quando ti pare, ma il più ci si lega ad un ministero che impone un certo peso sul tuo tempo, sul proprio tempo, il più si è costretti allo zelo e dalle diligenze alla preparazione. Quindi questo è un principio molto importante. Ora, tutto questo si lega nel versetto 11, il principio dell'essere ferventi nello spirito. Ora, questo è molto positivo perché si può anche non essere pigri, ma si può comunque avere un atteggiamento marcio su tutto. Cioè si potrebbe dire, beh, lo faccio perché deve essere fatto, anche se non mi piace, preferirei far altro, ma non vedo l'ora di finire. Beh, no, questo è, mi piace, la parola ferventi significa bollire con calore, cioè ribollire. Lo spirito è lo spirito umano, il vostro spirito dell'uomo interiore. Quello che sta dicendo è, siate credenti in ebollizione, cioè siate sempre in ebollizione, impazienti di operare, tutto meno che la tiepidezza o la freddezza. La vita cristiana deve essere piena di entusiasmo, di zelo, di eccitazione, di gioia, di sforzo totale. Ricordo di aver letto un articolo, infatti l'ho preso in mano di nuovo, giusto per condividerne un paio di estratti con voi, ma il titolo è Siate entusiasti, e dice, inizia dicendo, ho appena parlato con Lorraine e mi ha lasciato la sensazione di un nido d'uccello dell'anno scorso, tutto scialbo e rovinato. Certamente anche voi avete incontrato persone di questo tipo, non è vero? Certamente, ci sono milioni, milioni. Di fatto sono così comuni che minacciano di diventare un'epidemia nazionale. Qual è il loro problema? Sono forse in grave difficoltà, non più del cittadino medio? Sono malati? No. Schiacciati dal dolore, dal rimorso, dalla tristezza? Quasi mai. Allora cos'è che li affligge? La piaga più antica della terra. Mancano entusiasmo. E poi da lì continua. E credo che questo potrebbe essere vero, cioè potremmo stancarci nel fare il bene, potremmo perdere il nostro zelo, la nostra eccitazione, il nostro entusiasmo, e quello sarebbe un male. La vita cristiana dovrebbe essere ricolma di quell'energia, di quel brivido, di quella verve, di quella dinamica che ci muove, non solo impegnandoci a svolgere il compito senza impigrirsi, ma ribollendo nello spirito per portarlo a termine con entusiasmo. Nelle scritture ci sono state molte persone così, ma ce n'è una in particolare che mi viene in mente, che usa la stessa frase per descriverlo, si trova nel 18° capitolo di Atti, non c'è bisogno che lo cerchiate, ve lo leggo io, ma lì ci parla di Apollo, che era un certo giudeo, un uomo eloquente e potente nelle scritture, l'Antico Testamento, che era stato istruito sulla via del Signore e ribolliva nello spirito, stessa cosa, era fervente nello spirito. Era un uomo che non si fermava mai, non rallentava mai, era aggressivo, entusiasta, eccitato e fervente nello spirito. Harry Martin, il grande missionario che andò in India, disse, ora lasciatemi bruciare per Dio. L'apostolo Paolo, Non si fermò mai, disse: corro per vincere la gara, combatto per colpire il mio avversario, disse: faccio tutto il possibile per portare il mio corpo in sottomissione, 1 Corinzi 9, e dice: predico, insegno e metto in guardia ogni uomo affinché io possa presentare ogni uomo perfetto in Cristo, Colossesi capitolo 1. Insomma, era un lavoratore instancabile e zelante. Non solo all'esterno era costretto a quello sforzo, ma anche all'interno aveva uno spirito fervente. E questo è il genere di cose che amo vedere, cristiani entusiasti ed eccitati. E questo ci porta ad un terzo principio personale, qui nel versetto 11. Non solo non dobbiamo essere pigri nello zelo, ma dobbiamo anche essere bollenti nel nostro spirito, pronti a partire, eccitati, spumeggianti. E però tutto questo nel servire il Signore. È quasi come se queste frasi modificassero il servire il Signore, cioè non dobbiamo essere pigri nello zelo, dobbiamo essere ferventi nello spirito e mentre serviamo il Signore. Io vedo persone che si entusiasmano per molte cose, vedo persone che si entusiasmano per le cose che vendono sul mercato, nuove case, auto, vestiti, vedo persone che si esaltano per partite di football, di baseball, pallacanestro e si comportano come degli idioti assoluti, entusiasti di molte, moltissime cose inutili. Vedo persone che si innamorano, sapete, si vedono suonare i campanellini e sai, ci sono quelle persone così, mamma, hanno tutti i segni, si sono abbandonati completamente a quella cosa lì. E quello controlla totalmente ogni momento di veglia della loro vita e vanno a dormire sognando la persona che amano e si entusiasmano per quello. E tutti noi, cioè coloro che si sono innamorati ed hanno vissuto quell'esperienza, sappiamo come ci si sente, cioè io so cosa significa, io sono ancora innamorato e la capisco, mi sono calmato un pochino, sono più così, come dire, frizzante come era una volta, per dirla in gergo, ma credo che sia così perché il tutto si sia stabilizzato in un amore profondo, ricco e meraviglioso, ma sappiamo tutti come ci si sente, cioè quando ci sono le scintille, le campanelle ed il resto delle cose, siamo così entusiasti di quel tipo di relazione che tutto il resto del mondo in un certo senso svanisce e mi chiedo se abbiamo mai provato quell'esperienza del servire il Signore Gesù Cristo. Che emozione, che cosa eccitante. È difficile sedersi su quello e così dovrebbe essere, dovremmo ribollire perché servire il Signore è il nostro compito. E non è forse vero che all'inizio di quell'epistola Paolo disse proprio questo? Capitolo 1, versetto 8. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo del Signore Gesù Cristo riguardo a tutti voi perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Amavo il pensiero di servire il Signore. Anch'io lo amo, non riesco a crederci che Dio mi abbia elargito il privilegio che mi ha dato. Ogni tanto devo pizzicarmi per essere sicuro che sia tutto vero. Non so perché Dio mi abbia concesso questo privilegio così meraviglioso, emozionante, glorioso. Il senso di soddisfazione che c'è al servizio di Cristo supera qualsiasi altra soddisfazione che il mondo possa mai offrire. Siamo stati chiamati a servire il Signore ed a servirlo con fretta, a servirlo con zelo, a servirlo con uno spirito fervente, entusiasta, pieno di gioia ed eccitazione. E se non riuscite a servirlo in quel modo, il problema non è il dove lo state servendo, il problema si trova nel vostro cuore. Il problema non è che gli alloggi non sono adatti o quello che sia, no, il problema sei tu, sei tu. Servire il Signore è così meraviglioso, permettetemi di arricchire un po' di più la vostra comprensione di questo concetto, ok? In questo capitolo ci sono tre parole distinte per indicare il servizio o il servitore. La prima si trova nel versetto 1, il vostro atto di servizio spirituale, alla fine del versetto 1, la parola è servizio, e quello è il termine latruo, che è una forma verbale, la truo, che significa servizio reverenziale di adorazione, un tipo di servizio che è d'adorazione, un servizio di adorazione reverenziale, l'offerta di noi stessi a Dio come il sacerdote che presenta un animale sull'altare. Poi potreste notare anche il versetto 7 che parla del servizio, di un servizio d'attesa, quella parola diaconeo, che ha a che fare con del servizio pratico, il servire ai tavoli. Serviamo il Signore come sacerdoti che portavano un'offerta di un servizio di reverenza. Serviamo il Signore come dei servi che servono ai tavoli, svolgendo compiti umili, semplici, qualsiasi cosa sia necessario. Però qui, al versetto 11, la parola è duluo, che è una terza parola in questo capitolo, che può essere tradotta con servizio, che si riferisce ad un servizio intenso di schiavitù. Un servizio di schiavitù. E l'enfasi qui è che ci vediamo come schiavi di Cristo per offrire a Lui un servizio totale senza accogliere alcun altro padrone, e così facendo rendiamo tale servizio con entusiasmo, con eccitazione, con fervore e con zelo. Paolo sa che questo tipo di vita non sarà facile, non è facile, perché c'è opposizione. Quando si va a servire il Signore con entusiasmo e si va a servire il Signore con zelo, si va a servire il Signore con tutto il cuore abbandonato a quello e si vuole veramente dare tutto quello che si ha, si avranno dei problemi, non è vero? Perché ci scontreremo con un sistema empio e sarà difficile. E quindi aggiunge altre tre esortazioni nel versetto 12 che esamineremo e ci fermeremo a quel punto, ok? Prima di tutto dice di rallegrarsi nella speranza. Ascoltate, nessuno ha mai servito pienamente il Signore, nessuno ha mai servito il Signore con tutto il proprio cuore senza essere costantemente consapevole della speranza per il futuro. Perché quando si serve il Signore con tutto il cuore, ci sono cose che cominciano ad accadere che ci portano a sperare nel futuro, non è vero? È così che funziona. Ci fanno andare avanti, sprigioniamo tutto quello che abbiamo in questa vita, ci scontriamo con l'opposizione, ci scontriamo con l'indifferenza, con l'apatia, e vediamo la nostra debolezza, il nostro fallimento, e a volte sbagliamo e dobbiamo raccoglierne anche i pezzi. E quindi in tutto il nostro servizio nel Signore, a pesar di quanto entusiasti o dedicati possiamo essere, c'è sempre la speranza nel nostro cuore del giorno in cui tutto il nostro servizio sarà compiuto e tutto sarà fatto come dovrebbe essere fatto. La speranza di cose migliori è l'ispirazione della gioia il cristiano che serve. Io servo perché un giorno vorrò presentarmi al Signore e sentirmi dire: ben fatto, servo buono e fedele. Servo perché verrà il giorno in cui, ricordate 1 Corinzi 15, dove dice che la tromba suonerà e saremo cambiati in un batter d'occhio e diremo: oh morte, dov'è il tuo dardo? Oh tomba, dov'è il tuo potere? E parla della vittoria e della risurrezione. Il versetto 58 dice che dopo tutto quello, il contesto della risurrezione futura, dice: perciò siate saldi, inamovibili, sempre perseveranti, in che cosa? Nell'opera del Signore, perché sapete che la vostra fatica non è vana nel Signore. In altre parole, serviamo nel modo in cui serviamo perché sappiamo cosa accadrà nel futuro. Serviamo con tutto il nostro cuore perché sappiamo che ci sarà una ricompensa eterna ed un dividendo eterno, e lo desideriamo e lo speriamo, ci tendiamo verso di quello. Come Romani 8, attendiamo la redenzione del corpo, attendiamo la manifestazione dei figli di Dio, e non importa quanto sia oscuro questo mondo, quanto sia difficile il compito, a volte è molto difficile, ma aspettiamo la gloria futura, attendiamo il ritorno del Re che verrà a prendersi i suoi e ricompensarli, e tutto il loro lavoro sarà finito e si riposeranno dalle loro fatiche. Questa è la nostra ancora, che quel giorno sta arrivando, che l'opera sarà compiuta. Sapete, se non avessimo speranza in quello, sarebbe sicuramente un mondo molto macabro, servire, 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 sempre essendo sconfitti, senza essere mai in grado di fare tutto quello che vorremmo fare a causa delle nostre debolezze, non vedremo mai i risultati che vorremmo vedere, senza essere mai in grado di dire: sì, ma un giorno sarà tutto come dovrebbe essere, un giorno la luce sorgerà sul regno del Signore Gesù Cristo, un giorno il lavoro terminerà e ci riposeremo dalle nostre fatiche, godremo di un riposo eterno alla presenza di Cristo. Ascoltatemi, dobbiamo guardare all'orizzonte, dobbiamo attendere e sapere che quel giorno sta arrivando, e visto che lo vediamo, ci rallegriamo in quella speranza e ce ne rallegreremo. Non possiamo sempre gioire nel nostro servizio qui, perché siamo sopraffatti alla sconfitta, non è vero? A volte è così. Per tutto ciò che vedo di buono, posso sempre vedere molte cose che non lo sono. Per tutto ciò che mi accade, che mi entusiasma, ci sono cose che forse non sono ancora accadute, però mi opprimono. Ma mi rallegro nella speranza futura. E per quello, dice il versetto 12, che siamo pazienti nella tribolazione. La parola paziente significa star sotto, cioè rimanere sotto. Possiamo rimanere sotto pressione, possiamo resistere alla prova, perché sappiamo che cosa ci aspetta. Possiamo sopportare i problemi, la thalipsis, la pressione, quello è il termine per pressione. Possiamo rimanere sotto pressione, possiamo servire il Signore tenendo la mano elevata nella speranza, e man mano che vediamo cosa ci aspetta nel futuro, possiamo rallegrarci. Ci rallegriamo. E quindi dobbiamo passare certe cose, dobbiamo sopportare il dolore, dobbiamo sopportare il rifiuto, dobbiamo sopportare l'animosità, dobbiamo sopportare la lotta contro Satana e i suoi demoni, tutte quelle cose che sfidano ciò che vogliamo fare per la gloria di Dio, ma non è quella la fine. Un giorno ci sarà una vittoria eterna, lo speriamo, lo sappiamo, e quello ci dà la gioia che ci serve per rimanere sotto pressione, per rimanere sotto pressione. E mentre siamo sotto, il versetto 12 dice: stiamo diligentemente facendo che cosa? Pregando. Siamo perseveranti nella preghiera, che credo che una delle ragioni per le quali il Signore non toglie tutte le pressioni è per tenerci in comunione con Lui, non è vero? Se non passate del tempo in comunione con il Signore, forse perché non siete sotto pressione e forse non lo siete perché non siete al servizio. E se siete nel servizio, forse non lo state facendo con grande zelo o con spirito fervente, ma vi prometto questo. Se siete al servizio del Signore Gesù Cristo, se siete al servizio del Signore Gesù Cristo come schiavi legati a Lui e lo state facendo con tutto il cuore, lo state facendo con entusiasmo ed eccitamento, vi troverete in mezzo a problemi e pressioni, nel mezzo di tutto quello, potrete rimanerci sotto e potrete gioire nella speranza perché sapete ciò che sta per arrivare e ve lo dico, in mezzo a tutto quello spenderete del tempo portando il tutto al Signore e così facendo ne sarete sostenuti. L'idea che si trova lì nella frase perseveranti nella preghiera è quella di continuare costantemente o letteralmente di continuare istantaneamente, costantemente in preghiera. La vita diventa una sorta di comunione aperta con Dio. Sempre aperta. Mi si dice qualcosa, immediatamente si offre a Dio in risposta in preghiera. È il modo di vivere. Mentre ero qui seduto durante il culto, mentre cantavamo, c'erano cose che mi venivano in mente, persone, più volte mi sono venuti in mente i miei stessi figli, ed in seguito a ciò che ho pensato, ho offerto a Dio una preghiera per loro. Mi viene in mente il ministero, o il pensiero di alzarmi per insegnarvi, e chiedo a Dio di darmi forza, saggezza, le parole giuste da dire. La vita diventa una comunione aperta in cui siamo completamente dipendenti da Dio. È il respiro spirituale. Ed è così che funziona il servizio del Signore. Quindi, un cristiano che ama puramente, versetto 9, un cristiano che odia il male, che si attiene a ciò che è buono, è un cristiano che sarà teneramente affettuoso verso gli altri credenti. Un cristiano che cercherà con umiltà di onorarli piuttosto che di essere onorato. E come cristiano, il cui servizio a Gesù Cristo sarà un servizio totale, entusiasta, di tutto cuore, zelante, obbediente e diligente, di conseguenza, le prove, le tribolazioni, le pressioni arriveranno, ma saranno superate da una forte speranza di gloria e di ricompensa futura basata sulle promesse di Dio che consentirà a quel tipo di cristiano di sopportare tutto ciò che gli si presenterà e di affidare costantemente se stesso e tutto ciò che fa alle cure del Signore. Ora, questo è il modo di vivere la vita cristiana ed è tutto riassunto qui, in questi quattro versetti iniziali. Ma c'è di più da dire, che però sarà per la prossima volta. Inchiniamoci insieme in una parola di preghiera. Invece di sentirmi pregare a nome vostro, dedichereste un momento pregando al Signore? E non voglio che queste cose escano, arrivano alle vostre orecchie e finiscano lì. Voglio che penetrino in tutti i nostri cuori. Quindi vi chiedo nel vostro cuore di implorare lo Spirito di Dio di sigillare queste cose nel vostro cuore, di metterle in evidenza nella vostra memoria, di aiutarvi a viverle nella vostra vita e di aiutarvi ad essere il tipo di cristiano che Lui vuole che siate. Dedicateci un momento in preghiera. Padre nostro, ti ringraziamo per questi momenti e ti preghiamo che ci sia un impegno autentico nei nostri cuori di vivere la vita che abbiamo, di operare la nostra salvezza con riverenza per colui che ci ha salvato, per essere obbedienti a questi modelli di vita affinché Cristo sia esaltato, innalzato in noi affinché gli altri lo vedano e gli diano gloria. E preghiamo, Signore, per ogni singola vita qui presente, non solo corporativamente per la nostra Chiesa, ma per ogni singolo individuo, affinché ognuno di loro possa conoscere la pienezza e la benedizione che viene a colui che vive la vita di Cristo. Affinché possiamo conoscere tale benedizione mentre camminiamo in obbedienza. E se tra di noi questa sera ci sono alcuni che non conoscono il Salvatore, oh Dio, che possano essere attratti da Lui in questo stesso giorno, che trovino in Lui il loro tutto, in tutto, il perdono dei peccati, la vita eterna, la benedizione, più di quanto abbiano mai sognato. Apri cuori con il tuo spirito, Signore, preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.